Ed è uscito nelle librerie il sesto volume di Vola Bassa, il fortunato progetto editoriale avviato già qualche tempo fa, era il 2009, da Christian De Marta e Sergio Savoia, con l'idea di tradurre in inglese i modi di dire del dialetto ticinese. Immediato l'effetto comico, così come anche il successo, e dal terzo volume che Vola Bassa va avanti senza Sergio Savoia, e che negli anni ha ampliato anche la paletta di colori linguistici, tant'è vero che il nuovo Vola Bassa, Sbassa la cresta, spero di averlo pronunciato giusto, visto che diciamo il dialetto non è la mia prima lingua, ma insomma, Vola Bassa, Sbassa la cresta, aggiunge anche l'esperanto, arrivando a un totale di 7 traduzioni. Ma diamo il benvenuto a Christian De Marta, che è qui, il benvenuto a Rete 2, e ad Alphaville, che è qui in studio con me.
Buongiorno a tutti, Christian, gli ascoltatori.
Allora, dopo 12 anni di Vola Bassa, non possiamo non ammettere che il dialetto ticinese è davvero una grande fucina di comicità.
Esatto. Il dialetto ticinese si presta proprio, soprattutto nella traduzione in altre lingue, a rilevare un effetto comico preponderante, diciamo.
Io ricordavo in apertura di puntata, nel sommario, insomma, due delle traduzioni in italiano di questi due detti, che lascerò a lei di dirci come suonano e che cosa ci dicono in dialetto, che sono "gli decede alle terga" e "testa di scaldabagno". Tra l'altro sono solo due delle più o meno 30?
No, sono 50 espressioni idiomatiche per ciascun libretto. Allora, citavo appunto "gli decede alle terga", che in dialetto è il "algamöradri", che significa praticamente qualcuno che è talmente innamorato della sua bella, o viceversa qualcuno che è talmente cotto del suo bello che praticamente muore dietro questa persona. Un'altra espressione che posso citare è,
certo,
"testa di scaldabagno", che così non dice niente, però se andiamo a ripescare l'espressione originale in dialetto è "crapa da boiler". "Crapa da boiler" significa appunto una testa vuota, perciò qualcuno di duro di comprendogno, una persona ottusa.
Che anche una sua sonorità piacevole, già.
Sì, è molto, molto più filante, diciamo, in dialetto che non nelle traduzioni.
E a proposito delle traduzioni, rimanendo su questi due modi di dire, su queste due espressioni, cosa ritroviamo di curioso magari in qualche altra lingua, e in particolare, si parlava dell'esperanto, dunque in esperanto?
Ma non so, in esperanto, io adesso non sono un esperto di esperanto, per fare le traduzioni di esperanto mi sono rivolto al presidente della Federazione Italiana Esperantista, però ecco, ad esempio, "crapa da boiler" in esperanto suona come "acquo varmigila capo". E l'interessante dell'esperanto, essendo una lingua che prende da vari idiomi, cioè è stata costruita partendo da vari idiomi, è che lascia trasparire appunto l'origine, e noi possiamo indovinare il significato. Qui appunto "acquo" d'acqua, "varmigila" da "varmen" in tedesco ad esempio, perciò riscaldare, e "capo" anche in italiano si dice "testa", come capo appunto.
E innanzitutto le chiedo anche la scelta, perché aggiungere anche l'esperanto, ma in seconda battuta vorrei anche capire qual è stato il contributo dei collaboratori linguistici che hanno poi appunto messo mano alla traduzione di queste espressioni in dialetto,
sì,
ticinese.
Esatto, l'esperanto è stato scelto, diciamo, ci sono tre ragioni. La prima ragione è puramente affettiva, nel senso che mia madre da giovane aveva studiato l'esperanto e io in casa avevo sempre in giro questi libretti di grammatica esperanta, perciò ho voluto fare un omaggio a mia madre. Poi in secondo luogo ho deciso di inserirlo quando purtroppo gli avvenimenti bellici in Ucraina hanno avuto luogo. E dico, questo, essendo l'esperanto nata come lingua di pace, volevo dare un segno anch'io da parte mia appunto di buona volontà e perciò ho inserito l'esperanto. Il terzo motivo è dato dal fatto che l'esperanto, essendo una lingua artificiale relativamente giovane, risale agli inizi del 1900, non ha espressioni idiomatiche proprie, cioè non ha detti propri. Esiste un proverbaro, così si dice in esperanto, una raccolta di proverbi, ma non di espressioni idiomatiche, che sono quelle che invece si sedimentano nel tempo nel parlare un idioma. Venendo invece alla seconda parte della sua domanda, i traduttori danno un contributo notevole ai miei libretti, nel senso che si chinano sul dialetto. La maggior parte di loro conosce il dialetto, alcuni un po' meno, perciò c'è un dialogo tra loro e me per metterli al corrente del significato dei modi di dire. E poi fanno una traduzione letterale. A volte non è così semplice far capire che quello che interessa a me è avere la traduzione letterale. Loro tendono a pescare dei modi di dire nella loro lingua che equivalgono. Però qui appunto il senso è proprio quello di dare la traduzione letterale per far capire cosa esiste a livello di immagine dietro al modo di dire.
E a tutto questo va aggiunto anche il lavoro da illustratore, perché Christian De Marta, possiamo dirlo, nasce come grafico con una grande passione per il disegno e c'è in queste immagini, in queste 50, ad accompagnare questa cinquantina di espressioni, modi di dire dialettali, ci sono delle illustrazioni davvero spassose.
Sì, quello è proprio diciamo, porto avanti questo progetto editoriale proprio perché mi diverto a realizzare anche le illustrazioni. L'illustrazione, ecco, ci sono sette lingue tradotte più l'immagine che è un'ottava lingua, tra virgolette, che permette a tutti di capire, anche a chi non parla una di queste sette lingue, di capire cosa sta dietro a questi modi di dire.
E qual è il riscontro avuto da parte dei lettori non dialettofoni e soprattutto non italofoni? Come viene percepita un'opera del genere?
Devo dire che viene recepita molto bene, nel senso soprattutto, ecco la mia esperienza, soprattutto con quelli germanofoni. C'è un grande riscontro, molti me lo chiedono, dalla Svizzera interna o anche dalla Germania. Non ho grandi esperienze invece con le altre regioni linguistiche, diciamo.
E volendo appunto fare una somma di tutte le espressioni che sono passate attraverso Volabus e che sono state illustrate da Christian De Marta, a che numero siamo? A che cifra siamo?
Allora, sono sei volumi e ognuno ne contiene una cinquantina, perciò il calcolo è presto fatto, siamo a 300 e devo dire che appunto nel mio archivio ne ho quasi altrettante ancora in serbo.
Questo a riprova e a testimonianza probabilmente della vitalità, no? Del dialetto che è, prima io mi scusavo per non parlarlo, ma insomma, forse addirittura una prima lingua per lei.
Non è per me una prima lingua, diciamo lo sta diventando col tempo. Io il dialetto l'ho imparato tardi, però sì, la ricchezza del dialetto è veramente. Poi, appunto, come ho già avuto modo di dire altrove, questo è uno strumento che si autoalimenta, nel senso i lettori a loro volta mi segnalano modi di dire che magari io non conoscevo e che però hanno a livello di immagini una forza prorompente e così appunto vado aggiornando il mio archivio e appunto chissà che usciranno appunto nelle prossime edizioni anche tutti questi nuovi modi di dire.
Allora, intanto il sesto volume è nelle librerie, ma può essere Volabus, Sbassa la cresta. Ma è anche possibile recuperarlo online, tra l'altro è una sorta di autopubblicazione oppure no?
Sì, diciamo, è un prodotto, diciamo, tutto molto artigianale, nel senso che appunto sono io che provvedo poi alla spedizione, sono io che vado nelle librerie a portare i rifornimenti. Perciò, ecco, chi fosse interessato a comandare il nuovo volume online può andare sul sito www.volabus.com e lì troverà la strada per comandare appunto il volume, oppure appunto lo trovate in tutte le librerie della Svizzera italiana.
Io ringrazio Christian De Marta per essere stato con noi
Grazie a voi.
e alla prossima occasione.
Alla prossima.
E si trattava della cantante originaria di Trinidad, Lucille Mapp, in questa canzone del 1957. Le atmosfere erano quelle caraibiche, quindi non poteva che intitolarsi Mangos.
I know the Barbier Mueller family, Terry's mother for many, many, many years, and his father as well, and they were
Conosco da moltissimi anni la famiglia Barbier Mueller. La madre e il padre di Thierry sono stati per anni grandi amici e hanno avuto un influsso molto importante sul mio lavoro. Quando mi è stato chiesto di allestire la mostra sulla sua favolosa collezione di sedie, sono stato davvero onorato e felice. Io stesso colleziono sedie d'artista, ma la collezione di Thierry Barbier Mueller è assolutamente strepitosa per ricchezza e varietà degli oggetti. Ho dunque voluto cercare un modo di metterli in valore, per creare uno spazio, un ambiente che mettesse in luce questa collezione.
Show his collection. I just did a work in Palma, in Spain. And I start very, very, very dark.
Un po' come nel progetto che ho appena realizzato a Palma, in Spagna, con il Museo d'Arte Contemporanea, mettendo in scena alcune opere della serie Ubu di Juan Miró. Sono partito dalla luce, salvo che in quel caso il punto di partenza era il nero, la dark room, mentre qui a Lausanne il punto di partenza è stato la luce. Quando si allestisce un'opera, una pièce, ma anche un'esposizione come questa, si deve partire da grandi decisioni relative allo spazio e alla luce. L'importante è costruire una narrazione attraverso lo spazio e la percezione, perché in molti molti casi è il contrasto a creare l'emozione del pubblico. Quando ho messo in scena l'Otello di Verdi, la musica comincia in modo tonitruante con la grande scena della tempesta, ma nella mia versione ho deciso di farla precedere da 7 minuti di silenzio, in modo che il contrasto fosse ancora più potente.
And it's 7 minutes long in silence, so that when the storm started, it was even more powerful. Well, I've designed chairs for my stage productions. One of my early plays, The Life and Times of Sigmund Freud.
Quanto alle sedie, io stesso ne ho disegnate personalmente per alcuni dei miei spettacoli, in particolare per una delle mie prime pièce, Life and Time of Sigmund Freud, nel 1969. Nel corso del tempo ho spesso utilizzato la potenza espressiva delle sedie, che fosse per Marie Curie o per la regina Vittoria, perché su una scena, con le luci e le ombre, le sedie non sono semplici oggetti, ma un po' come pensavano i futuristi o come gli antichi greci che usavano gli oggetti per rappresentare gli dèi, sono veri e propri personaggi con una loro libera personalità. In scena sono come degli attori.
For me, personalities. The chairs are like actors.
Per una mostra d'eccezione, uno scenografo eccezionale, si trattava di Bob Wilson, certamente uno dei giganti della scena teatrale a livello mondiale. Texano, classe 1941, Bob Wilson è noto soprattutto per le sue regie innovative, alcune delle quali hanno cambiato e anche fatto la storia del teatro del Novecento. Pensiamo solo a Einstein on the Beach con Philip Glass e Lucinda Childs. Regista d'opera e di teatro, drammaturgo, autore di installazioni video ed immersive presentate nei musei di tutto il mondo, Wilson è noto anche per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Marina Abramovic e Lou Reed. E come avrete sentito, l'esposizione di cui vi stiamo per raccontare in Alphaville, appunto con la scenografia di Bob Wilson, mostra oltre 200 sedie d'artista finora mai esposte al pubblico e collezionate da Thierry Barbier-Muller, amministratore delegato di una delle più importanti società di gestione immobiliari di Ginevra. Dopo queste parole introduttive di Bob Wilson, raccolte dal nostro Lou Lepori, non ci resta che visitare la mostra che si intitola A Chair and You in compagnia della co-curatrice e direttrice uscente del MUDAC di Losanna, Chantal Prodrome. Sentiamola.
Chantal Prodrome, siamo al MUDAC all'apertura di questa esposizione. Dietro si sente questa musichetta un po' anni 30, un po' danzata. Non è un caso, è un'esposizione pensata da un grande uomo di teatro, diciamo così, in senso largo, anche artista, che è Bob Wilson, e quindi è un'esposizione in cui il suono è fondamentale.
Sì, ha pensato immediatamente che non sarebbe soltanto la luce, che è la sua materia prima, ma anche col suono. E poi le sedie, in un certo modo, perché è una collezione di sedie che presentiamo qui, che non è mai stata vista, non è mai stata mostrata da nessuna parte, da nessun museo. Dunque l'idea di fare una mostra di sedie in un museo di design ci è sembrato forse un po' banale, dunque abbiamo scelto col collezionista Thierry Barbier-Muller di immediatamente chiedere a Bob Wilson di essere quello che concepirà tutta la scenografia, che al di là di una scenografia di museo è veramente un po' come uno spettacolo che ha creato per noi.
Una cosa che è fondamentale quando si attraversa queste esposizioni, che ci si rende conto che questo grande cambiamento portato da Bob Wilson è di fare uscire l'oggetto, il design e il momento dell'oggetto dal feticismo dell'oggetto. Non sono più semplici sedie, sono una scenografia, sono un luogo in cui sì, non ci si può sedere, perché naturalmente siamo comunque in un museo, ma si può attraversare lo spazio e vivere nello spazio, nel suono, nella luce, questi oggetti.
Questo è veramente un percorso che è un percorso fisico, che è veramente un'idea di immersione, però non immersione nel senso attuale, come sono sempre schermi o proiezioni, veramente un'immersione fisica, dove sono qui le sedie, sono pesanti, sono visibili, sono in tutte queste materie diverse, molto molto diversa la collezione, e poi le vediamo come, così come delle diva in uno spettacolo dove c'è musica e dove c'è un cambiamento di ambiente da una sala all'altra.
Ecco, infatti qui entriamo in un piccolo spazio molto particolare che è un corridoio molto Bob Wilson nell'atmosfera, in cui si sente la voce di Bob Wilson e Bob Wilson che abbaia.
Che abbaia con due cani che si fanno un tipo di dialogo e poi dice il titolo della mostra che è A Chair and You. Sta anche pronunciando il nome del collezionista, ma è un gioco, è veramente come giocherebbe un bambino che ha 80 anni. Dunque veramente il mondo di Bob è in questo corridoio.
Il mondo di Bob Wilson si percepisce molto bene, questo misto di gioco che esce in certi suoi spettacoli, i sonetti di Shakespeare, le favole della Fontaine, e invece un'altra parte del suo mondo che è questo, in la sala in cui stiamo entrando, fatta di tulle, fatta di schermi, fatta di giochi di luce, che invece il Bob Wilson, che viene un po' più dal minimalismo, che cambia completamente in quest'altra sala.
Diventano parte dello spettacolo, infatti, tutto fa parte dello spettacolo. Fa veramente una coreografia con ha scelto qui il grigio e poi questi schermi che danno la visibilità un po' come in una nuvola così delle sedie. La scelta delle sedie è molto più minimale, è giusto, e poi siamo adesso in un percorso che è molto dritto. E poi c'è questo suono terribile che lui ha voluto mettere su il calmo di questa atmosfera, perché lui ciò che gli piace sempre è, come lo dice in inglese, il counterpoint. Dunque è veramente andare in un certo ambiente e poi c'è qualcosa che cambia totalmente, che fa una reazione. Ha sempre giocato su questi momenti di scoperta, della deambulazione della mostra.
E questo contrapposto, questo contrappunto, si potrebbe anche dire in italiano, è anche qualcosa che ha a che fare con la sedia. La sedia, che è l'elemento del design che sembrerebbe essere totalmente funzionale, e in questa collezione si vede quante sono le sedie in cui non ci si potrebbe sedere perché sono fatte di filo spinato o di filo di ferro, quelle che giocano con la possibilità della loro funzione.
Infatti Bob Wilson parla veramente della sedia come una scultura, ma è vero che ci sono elementi minimali, come il fatto che c'è uno spazio che è orizzontale dove si potrebbe sedere e poi c'è una cosa dietro dove si potrebbe mettere la schiena, ma poi tutte le possibilità di questa collezione va al di là di tutto ciò che si può immaginare. È vero che l'uso non è assolutamente più il criterio di scelta, assolutamente no, ma è veramente la materia, l'originalità, il modo di costruire anche l'elemento sculturale. Ci sono tante sedie che hanno un livello anche umoristico, questo fa veramente parte dell'eccezione di questa collezione. Ha più di 650 sedie e poi mostriamo qui più o meno 210.
Entriamo in una sala molto particolare, che è una sala suadente, in qualche modo si entra attraverso una forma tipicamente Bob Wilson, una specie di caminetto con il neon intorno. È una dark room in cui l'atmosfera cambia completamente, e qui siamo invece nell'elemento sensuale dell'esposizione. Qui la sedia, che è sospesa, che ha diverse altezze, che è luminosa, serve a farci entrare in un ambiente.
Qui siamo in un ambiente molto più introspettivo, con una musica molto più calma, delle sedie dove si può sedere. 10-12 minuti c'è il ciclo della bande son e poi c'è un'illuminazione che cambia da una sedia all'altra. È veramente un momento dove si può riflettere, calmare un po' il ritmo, e poi le sedie sono tutte eccezionali. Sono veramente pezzi della collezione particolarmente forti a livello della qualità scultorea.
Il fatto che la luce si accende e si spenga su di esse fa sì anche che appunto diventa uno spettacolo in cui si può prendere il tempo, a differenza spesso dei musei in cui lo spettatore deve spostarsi lui da un oggetto all'altro. Qui sono gli oggetti che gli vengono incontro. Arriviamo nell'ultima sala, e l'ultima sala è, come dire, quasi intellettuale. Attraverso un caleidoscopio si guarda la decostruzione, forme che diventano, grazie a questo gioco di caleidoscopio e di specchi, diventano delle forme che si perdono nel paesaggio.
Abbiamo costruito una scatola fatta di vetri all'interno e con delle geometrie a punta. C'è una selezione di 10 sedie che sono tutte in alluminio o in metallo riflessivo. Questa scatola è tutta fatta di specchi. Non si riesce quasi a vedere le sedie. Bob dice che è un po' l'ultima sorpresa della mostra, e questo ambiente molto particolare, rimaniamo fuori, ci sono questi buchi attraverso i quali si può vedere, e poi se si sceglie un buco o l'altro si cambia totalmente la percezione dello spazio interno.
La fine della mostra però in fondo è uscire e ritrovarsi nello spazio iniziale. Esatto. È una mostra circolare.
È una mostra circolare e poi è un viaggio di vita anche. L'esuberanza dell'inizio è veramente per me la gioventù, quando si passa tra il corridoio e un po' tutto ciò che la vita ti può dare, poi si arriva in questa medium space dove è più calmo ma le linee sono dritte, poi arrivi in questo spazio totalmente dark, totalmente scuro, dove è un po' la fine della vita, ma poi qui col kaleidoscope si trova al di là del mondo reale. Mi piace molto questa idea che è un po' un ciclo, ma un ciclo di vita.
Era Chantal Prodhomme al microfono di Lou Lepori. La mostra A Chair and You è aperta da oggi e sarà possibile visitarla fino al prossimo 3 febbraio al MUDAC, Museo delle Arti Applicate del Design di Losanna. A curarne la scenografia, beh, l'abbiamo capito, un gigante del teatro, Bob Wilson.
I cannot get to my love if I were deep, for the waters of time run between her and me. And here I must stand with a tear in my eye, both sighing and sickly my true love to see. Oh, where is the boatman, oh my bonny? Oh, where is the boatman, bring him to me, to ferry me over the Tyne to my honey. And I will remember the boatman and thee. It's starting to rain and I'm froze to the mirror. I see her as plainly as she can see me. It's less than a mile between North Shields and Jarrah, and the ship of my heart's carried out to the sea. Oh, bring me a boatman, I'll give any money. You for your trouble rewarded shall be, to ferry me over the Tyne to my honey. Oh, scull her across that rough river to me.
Water of Tyne, una delle tante perle che Sting ci ha regalato nel corso della sua carriera, questa è contenuta nell'album The Bridge, pubblicato lo scorso anno. Ed ora passiamo a Willow Weep For Me di Adam Scone all'organo Hammond. Sentiamo. Thank you. E dall'organo Hammond di Adam Scon passiamo alla nostra copertina di oggi. Malgrado non sia né il mio primo pensiero del mattino e probabilmente neppure il vostro, è bene non dimenticarsi che siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa, con più di 1 milione di specie a rischio d'estinzione, molte delle quali potrebbero scomparire sull'arco dei prossimi decenni. Il riscaldamento climatico in atto è infatti solo una delle prove a carico della nostra condotta scriteriata e dell'incremento esponenziale della pressione umana sulla Terra, una pressione che non è più sostenibile, e le conseguenze di questa pressione si fanno sentire anche a livello economico. I cosiddetti servizi ecosistemici che la natura nel suo insieme ci fornisce stanno alla base della nostra economia, dell'economia globale, e sono stati valutati in ben 44 mila miliardi di dollari, che corrisponde a circa la metà del prodotto interno lordo mondiale. Ecco perché affrontare la perdita di biodiversità, non più tamponando il problema, ma casomai attraverso azioni concrete che siano positive per la natura, seguendo quindi quella che con un termine inglese viene definita nature positive, questo modo di agire ci darebbe la possibilità di difendere questo nostro prezioso patrimonio. In questo senso è celeberrima e rimane ancora attuale la frase attribuita a Toro Seduto, che disse: solo quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche. Agire in favore della natura, investire in essa, si tradurrebbe anche in un'opportunità per l'economia globale. Il World Economic Forum stima che in tal modo si possano generare più di, pensate, 10.000 miliardi di dollari di valore commerciale ogni anno, oltre a creare 395 milioni di posti di lavoro entro il 2030. Ecco perché il nostro unico investimento sicuro, pensando al futuro, è probabilmente quello che non stiamo ancora facendo e che invece dovremmo fare, seguendo i principi del Nature Positive. Al centro della conferenza di Bruno Oberle, ieri sera, alla SUPSI di Mendrisio, Bruno Oberle, che è stato nostro ospite oggi in apertura di puntata alle 11:15 circa. Bruno Oberle, lo ricordo, professore di economia verde al Politecnico Federale di Losanna e già direttore dell'Ufficio Federale dell'Ambiente dal 2005 al 2015.
Definitiva. Si è smacalù, mon giù de merca, ma locomotiva. Si è smadusù, mon microclima, mon aiga bulida. Mon centre est sur ta, ma cosmopolita. Mega via, hai tu malaguia, mi tanto fegne. Si è smavalu, mon garde mangia, mon iniziativa. fresco, Munaiga Dupra, ma Franco Margarida. Sunt creșută, ma cus mă pulida. Meravia, ai tu balagia, mi dando fenie. Pegarsi le gesta latine che mi desparto de poesi. Che sabi come gli parolo vane, mai le racconte breu. Se vanno a bocca a mamma io dai la pieso e lo cuteo.
Cosmopolita del gruppo francese, in particolare marsigliese Musette et les Jouvents. E se una volta si parlava di arte e impegno, oggi si parla piuttosto di estetica e funzione. Con il dossier di questa settimana stiamo prendendo in esame varie forme creative per capire fino a che punto l'ipercontemporaneo vede ancora l'arte come un veicolo di stanze politiche identitarie, di come cioè quel che un'opera d'arte dice che sembra prevalere sull'oggetto artistico in quanto tale. Se c'è un campo in cui questo tema e l'impegno lo ritroviamo è senza dubbio il cinema, da qui il termine di cinema impegnato, di linguaggio scritto della realtà, come diceva Pasolini. La settima arte racconta, emoziona, difende ideali e istanze politiche da sempre. Pensiamo solo, ed eravamo ancora nell'epoca del cinema muto, a David W. Griffith e al suo capolavoro Intolerance del 1916. E per parlare di cinema e impegno, oggi abbiamo un ospite che di questo tema ne sa, ed è Antonio Prata, regista, produttore e direttore del Festival del Film sui diritti umani di Lugano, la cui ultima edizione si è davvero conclusa da poco, si è conclusa domenica scorsa. Antonio Prata, buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno a voi. Grazie.
Allora, Antonio Prata, partirei dal festival che lei dirige, da una citazione presente sul vostro sito web. Il festival vuole informare e sensibilizzare un pubblico variegato sulle problematiche legate al rispetto dei diritti umani e pone grandissima attenzione alla qualità artistica dei film proposti, così come alla scelta degli ospiti che intervengono nei momenti di approfondimento e discussione con il pubblico. La selezione dei titoli, documentari e film di finzione si basa sul valore del loro linguaggio e del loro potenziale comunicativo per arrivare a toccare nel profondo il pubblico, facendolo in che modo? Raccontando realtà non sempre analizzate e conosciute alle nostre latitudini. Insomma, una citazione di una certa lunghezza, ma valeva la pena leggerla perché qui davvero in un certo modo c'è una sorta di manifesto, questo modo di procedere che in fondo ricorda il modus operandi di molti cineforum, però ecco appunto, non mette un po' in secondo piano il cinema come creazione libera, e questa appunto La questione da cui vorrei partire.
Sì, sicuramente. Allora, questo è un festival che parte dal film, parte dal cinema. Lo vuole fare per diversi motivi, ragioni che avete già adesso citato, appunto leggendo questa sorta di manifesto, che ovviamente non è proprio esattamente un manifesto, ma è proprio crediamo la necessità che ci sia in generale di far capire che cosa pone solitamente e perché soprattutto un autore a realizzare quei film che vengono scelti in un certo senso, soprattutto per quanto concerne un festival che si dedica ai diritti umani. È assolutamente indispensabile la qualità del film per arrivare ancora più profondamente a quelle che sono le percezioni del pubblico. Si tratta di un pubblico cinematografico, si tratta di una sala, si tratta di uno schermo che ingrandisce non soltanto l'immagine e il suono, ma evidentemente anche le percezioni e le emozioni. Per cui secondo noi la qualità è fondamentale in questo senso. Non programmiamo soltanto film che vanno direttamente dritti al problema o alla tematica che vogliamo discutere, sono spesso film che invece analizzano proprio quella tematica in maniera estetica, artistica. Questo non vuol dire che non sia un impegno quello che lo stesso autore sta facendo, soprattutto perché spesso racconta anche delle vicende personali vissute in prima persona.
E anche il cinema, beh, è un luogo d'osservazione privilegiata di quella che è la dinamica che stiamo cercando di approfondire nel corso della settimana, nel nostro dossier, ovvero il rapporto tra forma e funzione dell'opera d'arte. E i confini non sono affatto semplici da stabilire. Se pensiamo ad esempio a, insomma, un gigante come Jean-Luc Godard, ci rendiamo conto che l'innovazione stilistica, estetica, fin dentro all'avanguardia più astrusa, può benissimo andare di pari passo anche con una presa di posizione anche politica. Ma insomma, Godard è solo uno dei casi. Penso per esempio ad alcune opere di Stanley Kubrick, in particolare Full Metal Jacket, dove alcuni temi, alcune tematiche in realtà passano anche attraverso lo stile e l'arte di questi autori.
Certo, assolutamente. Ma a me, per esempio, verrebbe da citare anche il regista Kosakowski, no? Tornando ancora al Festival dei Diritti Umani, abbiamo proposto Acquarella un paio d'anni fa, un film che parla proprio di questo, cioè che si avvicina tantissimo a questo discorso, e cioè un inno alla natura e quindi all'acqua, alla loro forza, alla capacità di essere devastante. Nello stesso tempo, però, ci parla anche di quelle che sono le problematiche ambientali. Sì, assolutamente sì. Il cinema dipende tantissimo dal periodo in cui sta creando, sta realizzando. Oggi, secondo me, un dato molto importante in questo discorso è anche la digitalizzazione, che ha portato sicuramente delle modifiche importanti e rilevanti al linguaggio. Oggi un autore assolutamente realizza e crea pensando al film e guardando al materiale che sta raccogliendo in maniera molto diversa rispetto a quello che facevano un tempo i registi appunto che lavoravano in pellicola. Secondo me il dato importante oggi è che proprio attraverso la digitalizzazione c'è un altro modo anche di fare cinema e probabilmente di proporlo al pubblico. Quindi è un cambiamento epocale che va sottolineato e che rientrerà sicuramente nella storia del cinema in quei periodi, in quell'epoca in cui appunto il cinema ha subito un cambiamento importante. Questo è quello che mi viene da dire. Abbiamo avuto anche altri film, per esempio Erde di Geiralter, un film che parla dell'indebolimento della superficie del pianeta, della Terra, no? A causa dei grandi cantieri, le cave, racconta quindi come la Terra sta deteriorandosi, sta trasformando attraverso proprio dei lavori e delle opere enormi che vengono fatte in tutto il mondo. E questa grandezza viene raccontata in maniera estetica, con delle inquadrature dei piani sequenza fissi, senza tagli, insomma, scelte che raccontano qualcosa e che danno e che segnano soprattutto un'epoca, cioè oggi il cinema racconta le storie anche in maniera un po' diversa rispetto a quello che si faceva tempo fa, proprio perché i tempi sono cambiati e proprio perché appunto i mezzi anche si sono trasformati.
Ci sono però temi che ricorrono, che arrivano anche dal passato, dagli anni 70 in poi. Penso in particolare alla questione del lavoro.
Del lavoro, sì, del lavoro,
Sì, del lavoro inteso come la difficoltà a trovare un lavoro, la precarietà del lavoro in questo senso, che è stato, anche a cui è stato dato spazio e visibilità anche al Festival dei diritti umani, ma che noi sappiamo appunto arrivare da lontano, perché dal 68 in poi quella è stata, soprattutto negli anni 70, una questione che abbiamo ritrovato anche al cinema, no? con titoli importanti come La classe operaia va in paradiso, certo, di Elio Petri, ma non solo.
Certo, da noi al Festival dei diritti umani Ken Loach è venuto più volte, insomma, non è venuto lui, ma abbiamo accolto con grande piacere i suoi film. Credo che Ken Loach sia in questo senso uno degli autori più impegnati, lo abbiamo fatto anche con altri, con Kowalski e con altri autori che oggi fanno un discorso molto molto politico e molto incentrato soprattutto su questa differenziazione delle classi sociali, adesso così per intenderci usiamo questo termine che non è neanche forse il migliore, e questo distanziamento ulteriore che c'è sempre tra queste classi o addirittura tra queste classi o addirittura anche come dagli anni 70 ad oggi proprio la classe operaia forse non esiste più o comunque ha subito un cambiamento, un mutamento dovuto sempre alla questione tecnologica.
Questo è insomma uno dei tanti temi che si sono poi ritrovati nelle tante offerte del Festival del Film dei Diritti Umani sui Diritti Umani di Lugano. Io ringrazio Antonio Prata per essere stato con noi e per aver affrontato la questione che sulla quale stiamo riflettendo nel corso di questa settimana nel nostro dossier, ed oggi appunto abbiamo esplorato il mondo del cinema che da sempre va a braccetto anche con l'impegno sociale, civile e politico. Grazie ancora Antonio Prata per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi, buongiorno.